105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, bentrovati da Luca Collodi, grazie a Rino Micocci per la parte tecnica, con Andrea De Angelis e Maria Serena Tuglio in regia. L'aldilà della notizia di oggi vuole tornare a parlare della povertà, ma lo facciamo grazie a una indagine particolare che va a testimoniare in questa ultima parte dell'anno come stiano aumentando i furti nei supermercati. Noi ci limitiamo all'Italia, ma il fenomeno a quanto pare non interessa soltanto il paese italiano. Quindi aumentano i furti al supermercato, che costano all'anno 163 euro a famiglia. Sono i dati promossi dal barometro mondiale. L'industria del crimine in Italia vale oltre 3 miliardi di euro, ma il problema va a nascondere questo dei furti nei supermercati, al di là del tema della sicurezza, anche un profondo disagio sociale. Ma noi andiamo con ordine, perché salutiamo il primo ospite di oggi, che è Pierpaolo Lambrini, responsabile vendite di Checkpoint System Italia. Buongiorno per essere sulla Radio Vaticana, grazie. Noi non la sentiamo però purtroppo bene, quindi può parlare un attimo gentilmente?
Sì, mi sente?
Sì, ora ecco, la sento meglio. Allora, okay. Iniziamo con questa inchiesta. È un'inchiesta nata con un presupposto di mantenere e aumentare la sicurezza all'interno nei supermercati, quindi diciamo così con un intento commerciale, ma che ha pian piano rilevato un profondo disagio sociale. Lambrini.
Sì, ma diciamo più che altro la ricerca parte da un istituto di ricerca indipendente che è il centro di ricerca di Nottingham. Noi la gestiamo e la sponsorizziamo con un fondo indipendente. Naturalmente è una ricerca indirizzata sì a livello commerciale, ma più che altro per capire quali sono le tendenze a livello generale, proprio le abitudini del taccheggiatore. Poi naturalmente da questa ricerca può saltare fuori anche quello che è l'aspetto assolutamente sociale, questo assolutamente, perché poi si va nel dettaglio e si vede un po' come e quali sono gli autori di questi furti.
E allora Lambrini, un primo dato che sembra emergere è che il 35% delle aziende segnala un incremento dei furti all'interno dei supermercati, lei questo lo conferma?
Ecco, io le dico, confermo questo aspetto che sono aumentati del 35% i fermi, quindi il furto, quindi la differenza inventariale, la perdita è diminuita del 6% dall'anno scorso a quest'anno, quindi si è lavorato tutti, noi come azienda di soluzioni, ma anche la grande distribuzione, per abbassare il più possibile la differenza inventariale, perché comunque la perdita crea comunque a tutti quanti noi, come giustamente si diceva, in quei 163 euro a famiglia, che sono una specie di tassa che poi tutti noi paghiamo dal negoziante al fornitore e al consumatore fino allo Stato, perché poi lì non c'è anche un'evasione d'IVA e quant'altro, quindi sui beni che vengono poi rivenduti, quindi quello è il punto focale. Naturalmente bisogna fare molta attenzione anche a capire che il fenomeno è anche causato in misura molto molto interessante, molto importante, da professionisti, quindi da bande, che quelli fanno veramente il peso principale.
Ecco, la domanda che io, Lambrini, volevo farle è: che volto hanno gli italiani che rubano nei supermercati?
Beh, diciamo che eccola, una parte importante, come le dicevo, che siamo riusciti ad andare ad abbassare, sono sicuramente quello che sono i furti interni, perché abbiamo lavorato tanto su quello che è l'aspetto di formazione e sensibilizzazione del personale. e quindi quello è un risultato raggiunto e veramente molto, molto, molto interessante. L'aspetto invece del cliente, tra virgolette, è veramente sì importante, ma gestito in modo molto, molto gentile, perché comunque se lei va a confrontare quello che è sì l'aumento del 35% dei fermi, quindi dei controlli, ma sì che sono diminuite le differenze inventariali, questo vuol dire che il taccheggiatore, tra virgolette, cliente, che è magari quell'aspetto più diciamo umano e sociale, poi non scaturisce assolutamente il fermo in una denuncia o in un provvedimento ulteriore.
Questa vostra inchiesta, come Checkpoint System Italia, mette in risalto che all'interno dei supermercati un 30% di prodotti non ha protezione.
Sì, diciamo che il 30% dei prodotti, però delle categorie a rischio, quindi diciamo non parliamo della totalità dei prodotti presenti nel punto vendita, noi abbiamo delle linee diciamo che sono più sensibili, più ad alto rischio, e all'interno di quelle linee abbiamo quasi un 30%, il dato preciso è il 28% quest'anno, dei prodotti ancora che non hanno nessun tipo di protezione. Questo vuol dire non sono né etichettati né anche protetti in altro modo, quindi è il lavoro su cui noi vogliamo camminare velocemente e fare strada per risolvere questa difficoltà.
Ora, quali sono questi prodotti, se possiamo accennarne qualcuno, non protetti?
Beh, diciamo ci sono alcune categorie ancora, ci sono alcune categorie oppure famiglie ancora non protette in modo totale, ad esempio possono essere i superalcolici, che sì, in parte hanno una protezione integrata e in parte no, ci sono prodotti ad esempio nella profumeria, nell'igiene, bellezza, che anche lì una parte è stata protetta, quindi integrando quello che è una protezione, un'etichetta all'interno, e altri non sono protetti, quindi non c'è un prodotto specifico, ma alcuni prodotti all'interno di famiglie ben specifiche e ben conosciute dai taccheggiatori.
Abbiamo detto che ci sono delinquenti comuni che rubano nei supermercati, ma anche persone che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese.
Chiaro, sì, quello che dicevamo, ci sono l'effetto della crisi può essere anche quello che appunto il cliente abituale, tra virgolette, si va a aggiungere qualcosa alla spesa, o comunque appunto con questa impressione di dire sì, non arrivo a fine mese, posso sì magari aggiungermi qualcosa alla spesa.
Quindi Lambrini, ecco, sì. Su questo punto chiedo scusa, si può dire che chi è in difficoltà economica, ad esempio, in qualche modo va a guarda alla carne, al pesce, agli insaccati, al latte, ai formaggi, cioè sono queste le cose che interessano chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese?
Beh, diciamo sicuramente l'alimentare è quello più evidente per qualcuno che diciamo ha più necessità, nel senso il furto per necessità, però tenga presente che anche nell'alimentare, parliamo di formaggi tipo il parmigiano reggiano, il grana padano o altri prodotti, tanto sono taccheggiati per la rivendita, quindi in quantità. Naturalmente il furto per bisogno è indirizzato più all'alimentare. C'è anche da dire un'altra cosa, il taccheggiatore, diciamo tra virgolette, chiamiamolo cliente taccheggiatore, che comunque si avvicina a questo modo d'operare anche diciamo non in modo molto, molto tranquillo, perché assolutamente non è il suo modo di vivere, non va a cogliere prodotti di alto valore, certe volte magari anche proprio il prodotto all'interno di quella famiglia di basso valore, quindi ribadisco, è importante sì questo fattore, ma bisogna lavorare tanto sui professionisti.
Ecco, voi quando scoprite questi furti, chi vi trovate davanti? Parlo di furti di persone che appunto guardano ai generi alimentari, cioè non tanto i criminali organizzati, ma quanto le persone comuni. Chi avete davanti? Che cosa prendono? Come reagiscono? Che cosa gli fate?
Certo, tenga presente che noi come azienda siamo un'azienda che si pone come partner tecnico delle aziende della distribuzione, dei negozianti, perché non siamo un'azienda che offre il personale diciamo di sicurezza.
No, quindi... è chiaro questo, la mia era una domanda certamente generale. In
sostanza. Io le posso riportare quello che ci trasferisce il nostro gruppo di clienti. Ecco, sicuramente l'approccio approccio, come le dicevo, è molto molto leggero, molto leggero, perché comunque l'anziano, tra virgolette, o comunque la persona che ha più bisogno non viene assolutamente poi diciamo denunciata o comunque gestita in modo duro. Ribadisco però, nell'ambito di quello che è questa tipologia di furti, bisogna veramente fare una selezione attenta, perché poi all'interno c'è anche quello che il prodotto lo rivende, e quindi rivende con continuità, quindi il professionista che tutti i giorni entra nel punto vendita, i due prodotti si riporta e i due prodotti li vende, quindi ecco, bisogna stare veramente molto attenti a selezionare.
Benissimo, quindi questa nostra chiacchierata, Lambrini ci dice, ci ha fatto un po' il quadro di questa emergenza, tra virgolette, dei furti al supermercato. Si può dire che c'è chi ruba quindi per rivendere il prodotto, quindi per arricchirsi, per guadagnarsi, certo. C'è chi ruba per necessità invece, questo è un po' certo. Il quadro che mi sembra emerga da questa cosa.
Certo, certamente. C'è proprio una distinzione netta e come le dicevo, è molto importante dare questa distinzione anche per riuscire ad agire in modo adeguato su, diciamo, il professionista, sugli eventi di furto che sono da trattare in modo molto più diciamo professionale ed energico.
Voi, chiudiamo, come avete collegato questa tendenza alla crisi economica? Che accostamenti avete potuto fare in questa vostra ricerca?
Beh, diciamo che era più evidente nell'ambito della ricerca dell'anno scorso che la crisi economica dava, diciamo, il suo peso anche a quello che sono le perdite e i furti nei punti vendita. Se andiamo a vedere quello che è l'analisi dei prodotti quest'anno, vediamo che comunque tra i primi posti sono prodotti diciamo anche tra virgolette di lusso, quindi non di necessità, e quindi vuol dire che magari sì, la famiglia non arriva ad essere veramente contenta a fine mese di aver acquistato quello che voleva, ma va poi sul prodotto non necessario, quindi l'attenzione è anche quello, abbigliamento di lusso, quindi con la marca particolare, i prodotti appunto di bellezza, di alta gamma, l'iPod e quant'altro, quindi prodotti che non sono prettamente il pane o la carne. Ecco.
Quindi i supermercati fanno un po' una selezione a seconda del tipo, tra virgolette, di ladro che si trovano davanti, in sostanza.
Beh, quello è fondamentale.
Cioè la vecchietta con il cartone di latte, in qualche modo, non dico che gli viene lasciato il cartone di latte, ma comunque non gli viene fatto niente, mentre un criminale viene denunciato.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Viene gestito in modo assolutamente diverso, quello è chiaro.
E il fenomeno, secondo voi, continuerà ad aumentare?
Diciamo che le perdite, per come stiamo lavorando tutti assieme, sicuramente si abbasseranno. Quest'anno, come le dicevo, un 6% in meno dell'anno scorso, e la tendenza dovrebbe essere quella se lavoriamo tutti in un certo senso. Naturalmente potrebbero sì aumentare quello che sono i fermi, quindi gli eventi di furto riconosciuti, però se gestiti in modo adeguato non creano poi perdite al negoziante e poi a tutti noi fondamentalmente.
Grazie a Pierpaolo Lambrini, responsabile vendite di Checkpoint System Italia, e buon lavoro.
Grazie a lei, buona giornata.
Chiudiamo questo collegamento con Milano, mentre saluto Don Mauro Inzoli, che è il presidente della Fondazione Banco Alimentare. Don Mauro, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, abbiamo cercato di addentrarci per spiegare questo dato sui furti al supermercato, e abbiamo visto che mentre c'è una parte di criminalità organizzata che ruba con fini, diciamo così, più commerciali, di arricchimento, c'è una parte di persone che ruba per necessità. Ed è su questo punto che noi vogliamo ragionare con lei. Abbiamo visto che stanno in qualche modo aumentando proprio le persone che si avvicinano ad un cartone di latte, ad un affettato, ad una scatoletta di tonno, perché hanno fame, perché hanno necessità, perché con i loro soldi non arrivano alla fine del mese. Abbiamo visto che anche i supermercati trattano questo tipo di furto in modo diverso. Un'inchiesta questa che, nata per fini di sicurezza all'interno dei centri commerciali, diventa invece un documento sul disagio sociale. Ecco, io vorrei capire da voi, come Banco Alimentare, che da sempre lavorate un po' in questo mondo, che commento possiamo fare? Quindi siamo d'accordo che aumenta il disagio attraverso il numero dei furti?
Credo che la prima osservazione che possiamo fare sia proprio questa: se uno si trova nella condizione di dover diciamo delinquere, cioè rubare anche solo una scatoletta di tonno piuttosto che una confezione di latte, vuol dire che deve essere davvero messo male, e significa anche che vive una condizione di povertà tale per cui la vergogna del domandare prevale sul bisogno che realmente uno ha. Noi abbiamo visto in tutti questi anni che una delle difficoltà più grandi è incontrarlo il povero e soprattutto andargli incontro nella sua reale necessità. Persone che hanno vissuto fino a ieri in uno stato di magari di normalità, che hanno vissuto guadagnandosi dignitosamente la propria vita e anche per la propria famiglia, e poi magari si sono trovati in una condizione che non ha più permesso quel tenore di vita precedente e pertanto davvero faticano ad arrivare alla fine del mese. Io capisco che per molti questa diventa una solitudine incredibile, e uno fa davvero fatica anche a dire non ce la faccio, non ho da mangiare. Sembra quasi una vergogna, una terribile vergogna essere poveri, e credo che questo sia il dramma che talvolta induce delle persone a tentare di approfittarsene di qualche prodotto che riescono a recuperare là dove sono in vendita. E mi pare molto importante che si sappia distinguere un furto, come prima sentivo, di natura tipicamente alimentare, da qualsiasi altro genere, perché questo è un bene di primissima necessità e penso che anche una collaborazione tra enti possa andare incontro soprattutto a queste persone che già vivono uno stato di sofferenza e di povertà, e in più magari si sentono anche incriminati perché hanno tentato di rispondere in maniera inadeguata a un proprio bisogno.
Don Inzoli, allora, ci sono i furti nei supermercati di generi alimentari per necessità, ma c'è un altro problema che è grave, quello dell'abitudine di buttare via il cibo spesso scaduto o comunque cibo che non può essere venduto, i famosi scarti alimentari che invece sfamerebbero, secondo anche uno studio dell'Università di Bologna, 45 milioni di persone. Lo spreco del cibo, anche questo è un altro dramma della nostra realtà.
Ma da sempre la Fondazione Banco Alimentare vive esattamente e svolge la sua funzione anche sociale esattamente recuperando tutto ciò che diversamente verrebbe buttato e invece viene così valorizzato socialmente e ridistribuito ai poveri, sia nella grande filiera agroalimentare, nella produzione dei prodotti, per cui frequentemente ci sono programmazioni che poi nella realtà non corrispondono magari al bisogno, oppure il cambio di etichettatura, oppure la vicinanza al periodo della scadenza che impedisce di esporre per esempio questi prodotti nei grandi supermercati o comunque nei luoghi di vendita, perché appunto vicini alla scadenza. Tutto questo, diciamolo pure così, questo ben di Dio che è in perfetta condizione, che può sicuramente ancora essere messo a disposizione di coloro che ne hanno bisogno, è l'opera che noi facciamo. C'è sicuramente un problema educativo, che è: non sprechiamo, non buttiamo via quello che potrebbe diventare per tanti invece una ragione di vita. E non solo nelle famiglie, ma anche nelle piccole realtà commerciali, nelle grandi realtà commerciali. Io capisco che un conto è recuperare l'eccedenza di una grande industria, e un conto è recuperare l'eccedenza anche solo di un piccolo supermercato dove alla fine di una giornata sono poche decine di chilogrammi di generi alimentari molto diversi che devono essere recuperati, e pertanto questo comporta una organizzazione molto più capillare, molto più distribuita sul territorio e molto più vicina a quell'ente finale destinatario di questi prodotti, che possono poi essere portati sulla mensa, sulla tavola di coloro che anche hanno bisogno.
Don Inzoli, c'è una sorta di filiera dello spreco del cibo, perché si parte dai campi con la frutta che rimane sugli alberi, liberi. Si va all'industria e si va anche alle famiglie, perché si spreca anche all'interno delle famiglie.
Sì, diciamo che soprattutto in questi ultimi anni si è visto uno spostamento, perché mentre inizialmente negli anni passati il grande spreco era proprio nella produzione, poi per grazia di Dio anche attraverso la GEA il recupero delle eccedenze della produzione alimentare e la loro messa a disposizione poi degli indigenti ha favorito sicuramente il non veder più quel terribile spettacolo che era magari le grandi ruspe che schiacciavano tonnellate e tonnellate di arance piuttosto che di verdura o altro. Poi si è passato da una grande eccedenza della produzione, dell'industria, a quello che oggi vediamo, che è il luogo in cui maggiormente si crea l'eccedenza, che è nella grande distribuzione, soprattutto il fresco, cioè la linea del fresco, perché evidentemente questo non può essere, se non viene consumato nel periodo o nel giorno stesso, deve essere portato, come anche nella grande ristorazione. Una sezione da noi da pochi anni presa seriamente in considerazione, anche perché precedentemente non poteva essere utilizzato il cibo già preparato, con la legge del buon samaritano che è passata in Parlamento all'unanimità, cioè in una commissione senza perciò varcare le porte del Parlamento stesso, si è potuto realizzare il recupero dalle grandi mense aziendali, dalle grandi mense scolastiche, oppure dalle grandi hotel, della ristorazione, il recupero di tutto ciò che è già cucinato, preparato e portato soprattutto alle mense dei più poveri oppure alle comunità di accoglienza. Devo dire che questo sicuramente è stato un grande passo in avanti nella nostra società e sicuramente questo ha comportato una evoluzione anche del costume sia della grande distribuzione, della grande ristorazione. L'ultimo passaggio credo che è quello più capillare, ma credo anche quello tra virgolette più importante, riguarda evidentemente lo spreco che noi tutti possiamo ogni giorno compiere, quello che va in pattumiera e che diversamente invece potrebbe essere trattenuto e per sé, oppure, come dire, uno diventa capace di condividere anche con chi ha vicino di casa magari qualcosa che gli era proprio e che è ancora in ottime condizioni e che magari quell'altro invece stenta davvero ad arrivare alla fine della giornata.
Dorinzoli, per concludere, voi a novembre, verso la fine di novembre, sarete davanti ai supermercati proprio per raccogliere cibo per chi non ne ha.
Sì, l'ultimo sabato di novembre, il 27 di novembre, come ogni anno, facciamo la giornata nazionale della colletta alimentare. Questo non è un gesto di recupero di eccedenze, ma questo è l'invito a tutti gli italiani a compiere un gesto di pura gratuità, cioè di carità cristiana, cioè proprio per coloro che sappiamo essere in difficoltà a fare la spesa, quel giorno, e devo dire che in questi anni è stato davvero un grandissimo miracolo, perché nell'edizione precedente più di 5 milioni di italiani hanno fatto la spesa per i più poveri. Ecco, quel giorno invitiamo ad acquistare olio, omogeneizzati, legumi, tonno in scatola, cioè quei prodotti che più difficilmente recuperiamo durante l'anno, per poterli poi destinare a quegli enti che sono più di 8.000 e che assistono quotidianamente quasi 1,5 milioni di poveri in Italia. Guarda, è veramente un grande avvenimento di carità quello che sperimentiamo in quell'ultimo sabato, ma già da ora invito tutti a lasciare che il proprio cuore, come dire, si lasci colpire dalla possibilità di condividere il dramma di così tanti italiani che vivono in uno stato di indigenza.
Quindi il 27 novembre fuori dai grandi supermercati italiani ci saranno i volontari del Banco Alimentare per raccogliere quanto chi fa la spesa vorrà donare per chi non ne ha. Questo è un po' il messaggio che parte anche a conclusione di questo nostro incontro, che sottolinea come la crisi in qualche modo vada a affrontare il tema della fame in maniera drammatica, e questo resta come dato e dovremo vedere poi anche la prospettiva, che non è incoraggiante, almeno a vederla da quello che gli studi ci presentano. Grazie Dorinzoli.
Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
Grazie al presidente della Fondazione Banco Alimentare, Don Mauro Enzoli. Noi chiudiamo questo programma. Da Luca Collodi, la linea torna alla regia.